Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Mamma Erika, dalla Germania, è qui!
Pronti? Mi raccomando, mettiamocela tutta!
No, non mi va!
È l'unica arma che abbiamo! Non vedi sto burino ancora parli, ma senta reggi in piedi, te lo sputo da fuochi! Non vedi che sei? Un brutto stronzo!
Votate, palloncini rossi in schiacciante maggioranza, la volgarità purtroppo ha trionfato ancora una volta!
Zainet, nuovo appuntamento con i giovani reporter. Antonella Andriuoli e Caterina Mascolo vi danno il benvenuto ad una nuova puntata per parlare di argomenti giovani con i giovani. Oggi in studio siamo tanti. Jacopo, ormai una vecchia e gradita presenza qui a Zainet. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti.
Che frequenta il liceo Azzarita di Roma. E due new entry, Giulia ed Andrea, del liceo scientifico Aristotele.
Salve.
Ciao.
Allora, con loro discuteremo di TV nazionale popolare, cosa guardano gli italiani, quali sono i programmi più apprezzati. Proveremo a dare una risposta a queste domande subito dopo aver ascoltato insieme Fiumi di parole dei Jalis.
Zainet, la radio che fa scuola.
Mi aspetto mille scuse, come sempre da te. Sei un fiume di parole, dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show, cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so, sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì.
Parla con lui, vorrei fermare
E questi erano i Jalis che vinsero il Sanremo del 97. E da poco si è invece conclusa l'odierna edizione del Festival di Sanremo. Allora vi chiedo, avete seguito questa edizione? Vi è piaciuta?
Quest'anno, ancora più che negli altri anni, io e mio fratello abbiamo proprio, ce lo siamo visto tutte le serate dall'inizio alla fine. Mi sono stupito di me stessa, per 5 sere di seguito ho fatto l'una. Sono stato bravissimo.
Voi?
Io no, assolutamente, anzi, come ho potuto ho evitato.
Bene, quindi abbiamo due posizioni completamente contrastanti. Allora, Jacopo, dici cosa ti è piaciuto di più e perché consiglieresti, per esempio, a Giulia invece di vederlo la prossima volta? Secondo te una marcia in più di questo festival?
Io me lo guardavo pure quando c'era Pippo Baudo,
Ecco, quindi diciamo
no, diciamo, è stato un festival che giustamente andava bisogna trovare delle novità all'interno del festival, perché si stava un po' iniziando a ripetere sempre la solita forma. Ogni tanto qualcuno arrivava e diceva: ah no, facciamo così, provavo un po' a fare dei piccoli cambiamenti, però senza farne mai di veramente grandi. Lì Bonolis, la cosa grande che ha fatto, che poi alla fine è stato lui il vero protagonista di questo Sanremo, anche perché era stato annunciato come il salvatore del Festival di Sanremo. A Sanremo ci stava un'atmosfera tipo: o si fa l'Italia o si muore nella serie. Niente, lui ha rivoluzionato il festival dal punto di vista della conduzione, soprattutto l'ha resa molto più leggera, piena di gag. Poi ha trovato pure nuovi escamotage con il fatto di delle vallette. C'è stato il valletto ogni sera, era un modello diverso, e la valletta che ogni sera era una persona diversa. Che infatti la prima sera c'è stata quella ragazza sconosciuta che, a quanto dicono, ha fatto il film,
sì, un film
la ragazza
del lago,
dove del diceva lago. Addirittura una battuta. Il giorno dopo c'è stata la grande, bella da morire, Eleonora Bagnato, che è la prima ballerina dell'Opera di Parigi. Poi c'è stata quell'altra attrice veneta, simpatica, sì, pure lei. Vabbè, insomma, quindi è stato pure più movimentato sotto quel punto di vista. Si è appoggiato molto anche sulla figura di Luca Laurenti, che comunque a me non mi sta granché simpatico, però mi ha fatto morire
la coppia
risate.
Però funziona.
Infatti,
comunque è una coppia collaudata.
Sono anni che lavorano insieme, quindi lui ha le canzoni. Poi alla fine, grandi novità dal punto di vista delle canzoni non è che ce ne siano state, perché i nomi erano più o meno sempre quelli.
Però a proposito di novità dal punto di vista musicale, mm-hmm, anche se non ha concorso logicamente, sì, ma su Laurenti, mm-hmm, come hai giudicato le canzoni?
Allora, Laurenti lui la trasforma molto la voce quando canta. Lui gioca molto sul fatto di avere la voce un po' a trombetta quando parla normalmente, invece quando canta scurisce molto. Però si vede che non è una voce naturale, molto artefatta, cerca molto di scurirla. E infatti si sente quando passa dal registro medio a basso al registro alto, acuto, si sente infatti che gli esce.
Jacopo è molto tecnico.
Ragazzi, bisogna prepararsi.
Una bella lezione di musica per noi quest'oggi.
Sì, quindi si capisce che la voce che lui fa tutta che scurisce in realtà è una voce chiara.
Senti, la canzone che ti è piaciuta di più, quella che avresti voluto vincesse, e la serata che trovato maggiormente ben riuscita?
Oddio, la serata sinceramente maggiormente ben riuscita è la serata in cui cantava Daniela Dessì il soprano che ha cantato con Renga, che tra l'altro la canzone di Renga non mi piaceva, l'ha cantata lei, adesso mi piace da morire, sarà deformazione ormai
professionale.
E no, a me piaceva molto Patti Pravo, anche se sapevo che non avrebbe vinto, perché lei poverina non la fanno mai vincere, però vince dopo con le vendite dei dischi e con le passate in radio delle canzoni.
E invece un giudizio sul vincitore?
Beh, diciamo che Marco Carter è sollevato dall'entourage, quello di, sentite che bellità, entourage, quindi dicono poi che i ragazzi sono tutti mezze cartucce. Allora, levato dall'entourage quello di Maria De Filippi, e quindi dal contesto di Amici. Marco Carter è un ragazzo che ha una bella voce, perché effettivamente non c'ha una brutta voce, anche se dovrebbe fare un po' di dizione, perché come dire, c'ha le vocali,
sì,
tutte messe al posto sbagliato. La canzone era una canzone proprio scema, proprio sanremese, con strofa, ritornello, tutta carina e via. E niente, quindi tutto sommato non è che sia una canzone che non si meritava la vittoria, perché proprio il cliché
è stato rispettato.
È stato il cliché sanremese proprio in pieno. Io ero sicuro al 100% che avrebbe vinto Alexia, perché il clima della canzone era proprio il classico duetto da Sanremo che vince.
E invece sei stato smentito.
Quindi.
Giulia, tu invece volevi dire qualcosa su Sanremo?
Sì, a me sembra sembrato un Sanremo tutto puntato più sulla conduzione piuttosto che sul livello musicale delle canzoni, perché diciamo che Bonolis è molto bravo e si è visto, ha veramente rialzato il livello di Sanremo, però a livello musicale non mi sono piaciute granché le canzoni proposte.
No, diciamo che infatti pure quello che stavo dicendo prima, che alla fine si è posta molto più l'attenzione sulla rivalutazione dal punto di vista di Sanremo come spettacolo e non come kermesse musicale, perché se uno va a vedere le canzoni che facevano l'anno scorso e gli anni precedenti, le canzoni di quest'anno, grandi novità non è che ce ne siano state. Dolcenera, citava Dolcenera, ci sono proprio i cantanti di Sanremo, non so se pure voi ci avete fatto caso, ci sono cantanti che rimangono lì, sì, che si fanno sentire ogni tanto, però a Sanremo cascasse il mondo ogni anno,
ci
ogni
sono.
Due tre anni comunque si rifanno video, dicevo, raga, io ci sto. E quindi sì, ricordiamo che la grande scommessa pure dalla Rai era di rivalutare Sanremo come ascolti, quindi hanno, credo che ci sia stata proprio una volontà di puntare tutto sulla conduzione. Infatti Sanremo ha raggiunto il 60% di share nella prima serata, che rispetto al 17 o su di lì dell'anno scorso,
certo, un bel balzo in avanti. E allora continuiamo a parlare di televisione nazional popolare, questa volta però con l'aiuto della scheda preparata dalla nostra redazione.
I ragazzi oggi sono interessati solo ai nuovi mezzi di comunicazione come Facebook o YouTube, oppure seguono anche i programmi televisivi oramai entrati nel panorama nazional popolare? Un'indagine Media Sales partita dal Giffoni Film Festival già nel 2003 aveva evidenziato la tendenza tra i più giovani di servirsi sempre più della rete anche dal punto di vista dell'intrattenimento. Eppure i classici dei palinsesti sul piccolo schermo riscuotono ancora successo. Bene quest'anno anche il Festival di Sanremo, accompagnato da programmi che sono un cult tra gli adolescenti come X Factor o Amici.
Allargando un pochino il nostro campo d'azione invece, volevo chiedervi, nel palinsesto televisivo, qual è diciamo un programma che seguite, quelli che vi piacciono maggiormente?
I programmi che prediligo sono fondamentalmente, diciamo, divisi in due parti. Quando sento bisogno di rilassarmi un po', ecco, magari guardo dei telefilm magari un po' terra terra per farmi due risate così. Invece,
tipo i Cesaroni, no vabbè, forse non sono,
no,
telefilm terra terra piacciono a tutti, forse
non li so. Vedo di solito, seguo più magari telefilm tipo, non so se conoscete Scrub, Friends,
sì,
qua.
Come no, MTV, noi siamo appassionati di MTV tutti.
Ah, quindi vi piacciono questi canali musicali dove ci sono anche diciamo dei programmi di intrattenimento?
Sì, anche se diciamo sono molto utili dal punto di vista della lingua, perché la maggior parte sono in inglese con i sottotitoli in italiano, anzi sarebbe più corretto dire in americano, e anche se voglio dire il livello qualitativo dei programmi non è altissimo, però da un punto di vista linguistico aiutano.
Invece sui canali tradizionali, quindi mi riferisco Rai, Mediaset, c'è cioè qualcosa che diciamo io personalmente ho l'impressione che siano di un maggior livello qualitativo i programmi in seconda serata in genere, cioè quei programmi che devi aspettare necessariamente le 11:30 per poter vedere, perché comunque, come per esempio gli approfondimenti sul teatro piuttosto che gli approfondimenti sulla notizia, quindi approfondimenti di informazione. Voi cosa ne pensate?
È vero questo, generalmente i programmi a sfondo culturale sono sempre sul tardi, verso le 11 sono gli approfondimenti che fanno i TG. In prima serata è difficile trovare programmi così, generalmente ci sono le sitcom verso le 7 e poi dalle 9 i programmi classici della Rai o di Mediaset, che la maggior parte penso gli italiani seguono.
Sì, perché la massa logicamente segue la TV in orari più disponibili, ecco, dal punto di vista il fatto che non può fare tardi la gente. Invece ecco, le persone che seguono programmi in seconda serata perché davvero li interessano. Io non lo faccio sempre, però talvolta magari seguo Porta a Porta se c'era stato un avvenimento abbastanza importante comunque nei giorni passati, quindi se si parla di cose
interessanti
se invece si scannano, diciamo, come fanno spesso.
Io seguivo spesso Matrix, ma ora mi sa che mi hanno tolto anche questa.
Già. Non guarderò più Matrix adesso.
Zainet ora si ferma per qualche minuto, ma restate ancora qui con noi.
E a proposito di TV per la massa che abbiamo citato, volevo chiedere qual è il vostro approccio nei confronti dei reality. Li seguite? Seguite il pettegolezzo? C'è Jacopo che scalpita per prendere la parola, quindi forza.
Allora, qui si apre un capitolo. Io faccio una premessa: sono un ragazzo che ha tanto interesse, sono tanto educato, mi vesto sempre con la camicia
e noi confermiamo,
tanto simpatico. La sera quando mi piazzo sul divano
ti trasformi,
mi voglio vedere una
scemenza.
nella scemenza, perché fa bene a liberare la mente da tutti i problemi che c'era durante il giorno. Quindi il lunedì,
una sorta di funzione catartica del reality.
Sì, allora il lunedì c'è Grande Fratello, però non vedo più Amici.
Udite, stiamo
redimendo. No, hanno rotto le scatole quelli di Amici, si litiga soltanto ed è un ripetersi continuo. Dopo un po' ti inizi a vedere una sorta di ansia, perché vedi questi che litigano e non arrivano a nessun risultato e rimangono sempre sugli stessi battibecchi le cose. Quindi ogni volta dici: oddio, basta, non ce la faccio più. Infatti non lo vediamo più a casa, abbiamo rinunciato. Però ci guardiamo sempre Desperate Housewives, che non
quello
è
lo guardo
quello,
sempre quello, anch'io lo adoro. Brava. Qual è la casalinga preferita?
Bri.
Bri, anche Bri attrae molto, devo dire, ha un fascino nascosto.
Sì, sì, infatti, da donna di ghiaccio proprio. Sì.
Zainet, la scuola che fa radio.
Guarda, io sono la sola ormai. Non c'è più nessuno che quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me, forse non mi credi, sguardi, guarda sono qui. Per me non ti ricordi, eri come loro te, tutti quanti sono degli eroi, quando vogliono qualcosa, beh, lo chiedono, lo sai, a chi può sentirli. La cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Bevi qualcosa, cosa volevi? Vuoi far l'amore con me? La cambio io la vita che mi ha deluso più di te. Portami al mare, dimmi che non vuoi morire. La, 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 la. Dimmi, sono solo qua. Ti sei ricordato che hai una donna che se non ci sei, come fare a stare senza te? Piangi insieme a me, dimmi cosa c'è. Far l'amore con me, la cambio io la vita che mi ha deluso più di te. Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non. Dimmi che non vuoi morire.
che non vuoi morire.
E a proposito di TV di massa, vorrei parlare con voi di un caso che ha sconvolto l'Inghilterra, quello di Jed Goody, che è appunto malata terminale di cancro e ha scelto di fare praticamente un reality show sulla sua malattia. Quindi in questo caso, in qualche modo, il mezzo televisivo, ma i media in genere, sono diventati lo strumento per far conoscere il suo dolore, ma anche un vero e proprio business, perché Jed Goody praticamente ha venduto i diritti sia del suo matrimonio sia di questo macabro volendo reality che sta realizzando sul suo dolore, sulla sua sofferenza e soprattutto sulla sua malattia, per mantenere, così insomma sono queste le sue parole, i figli, e quindi permettere a loro un futuro migliore. Jacopo, tu che ne pensi?
Io che posso dire? Io non critico tanto la sua scelta, perché poi sentivo, informandomi così, che lei è una sorta di Floriana Secondi del inglese. Floriana è la vincitrice del Grande Fratello 3 qua in Italia, insomma, quindi una che viene da un
certo grazie per la didascalia, no, vabbè, perché ci siamo
Radio Zenith è un programma seguito da gente molto acculturata che non si abbassa a vedere il Grande Fratello come me, quindi bisogna ben spiegare quello che succede. Insomma, questa Jade è una ragazza che viene da un ceto sociale molto basso, sempre stata povera, così è entrata nel Grande Fratello 3 inglese, non credo abbia vinto, comunque insomma
si è fatta notare,
è stata furba, perché da quando è uscita dalla casa è riuscita a stare sulla cresta dell'onda dal punto di vista dei gossip, dei media, è sempre stata sulle riviste, in prima pagina, così. Adesso stava facendo appunto questo Grande Fratello in India, gli hanno comunicato questa cosa. Secondo me lei giustamente ha detto: io conosco la povertà, so cosa si prova a essere poveri e non avere scampo, ho due figli piccoli che hanno tipo 4-5 anni figli, quindi mi do completamente, cavalco fino alla fine questa situazione che ho creato io per potergli permettere un futuro quantomeno tranquillo. Quindi dal punto di vista suo a me fa pure tenerezza lei. La cosa tremenda sono i dirigenti delle reti televisive che fanno una cosa del genere, che mi lascia proprio atterrito. Quella è una cosa da pazzi.
Sì, infatti anche io penso veramente la stessa cosa. Cioè, mentre si possono capire in qualche modo le ragioni di un individuo che comunque si trova a vivere gli ultimi mesi di vita, probabilmente quelle del sistema televisivo in cui lei stessa è incappata forse sono più grandi ancora, no? Di quello che lei avrebbe, cioè, ha pensato all'inizio, forse.
Sì, fin quando si parla di Grande Fratello, di Amici, ma anche di reality, quelli più piccoli che passano su Sky Vivo, queste cose tipo Italian Next Top Model, queste cose.
Sì,
così.
Ce ne sono
anche,
svariate.
Che ne so, la cosa di Brigitte Nielsen che si è rifatta tutta quanta, l'hanno ripresa lì. Tutto sommato, fino a un certo punto ci si può stare, ma quando uno si trova davanti a una cosa così grande, giocarci sopra e farci dei soldi, perché io non credo che loro si siano fermati al fatto: ah, poverina, lei fa per i figli. No, è una cosa che gli è scattato un meccanismo a questi cannibali, sti fakiri che stanno.
Ma non credi che questo sistema si stia anche un po' allargando a quella che è l'informazione di tutti i giorni? Perché vediamo che casi di cronaca, non so, per esempio il delitto Cogne, per non dire Meredith, mm-hmm, e tanti altri, comunque cavalcano le pagine dei giornali anche mesi dopo che sono avvenuti, con una particolare attenzione sui dettagli, anche quelli più macabri. Quindi non è una tendenza che sta attraversando un po' trasversalmente quelli che sono i media, secondo voi?
Allora, io penso che, non voglio aprire un altro caso, nel senso, anche lo stesso Eluana, che anche lì è stata una storia molto tirata, proprio si vede che c'era molta gente che ci mangiava sopra a questa storia, perché è stata sponsorizzata, tirata di qua, di là, in TV, sui giornali, fino proprio al raggiungimento. Sì, secondo me, poi senza prendere in considerazione comunque che non è una soap opera, una fiction, è il dolore vero di un padre comunque messo in difficoltà, poi nella stessa situazione veramente triste. Molta gente non si rende conto, pensa che sia la solita storiella, quando finirà, come finirà. Quindi
sì, per esempio addirittura sono usciti degli articoli dopo il caso Garlasco, dove anche l'astrologia scendeva in campo per ricercare il colpevole.
Non lo so, io penso che abbiamo un po' perso il rispetto verso noi stessi. Voglio dire, il caso di questa ragazza inglese mettere sotto gli occhi di tutti un fatto come la morte, e poi una morte, voglio dire, dolorosa, perché lei è malata di cancro. La morte è un momento che necessita di un grande rispetto, è un momento intimo, no? Quindi bisogna stare con i propri cari, bisogna accettarlo. Lei invece ha scelto, io la capisco, è sempre stata povera, però penso che tutte le esperienze televisive che lei ha fatto fino adesso poi le abbiano comunque portato un bel guadagno. Che necessità c'è di mettere a disposizione la propria morte, no? A beneficio dei figli, io non lo giustifico.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori il nostro sondaggio su www.zai.net e per l'angolo dei libri vi segnalo quest'oggi Da Mamma Rai alla TV Fai da Te di Carlo Rognoni e Stefania Ercolani, edito da Raieri, per scoprire i mondi misteriosi celati dietro al piccolo schermo. Ringrazio Jacopo, Giulia ed Andrea per essere stati qui con noi.
Ciao.
Ciao.
Chiara Falcone alla regia, Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti!